Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti e naturalmente dunque Newsline, un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi fino alle 9.30, alle 8.40 circa avremo anche il nostro Raffaele Palumbo, come abbiamo anticipato, in diretta da Siena davanti ai cancelli della Beco, ma diamo subito uno sguardo alla meteo, alle condizioni per oggi e per queste festività con Giulio Betti dall'AMA. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Un Natale allora, che si contestualizza in una situazione, diciamo, di temperature che è degna del Natale, diciamo, ma da molto tempo non era così.
Assolutamente vero, siamo abituati soprattutto negli ultimi anni a Natali spesso molto miti, grigi, piovigginosi, con temperature anche di 15-16 gradi. Quest'anno invece abbiamo un Natale sereno, soleggiato avremo, con venti di grecale e temperature invernali, niente di eccezionale, va detto, comunque valori, qualche gelata nelle zone interne, massime intorno ai 10-12 gradi, quindi comunque temperature invernali con la neve in montagna, quindi siamo tutto un quadro che finalmente ci ricorda una normalità appunto che avevamo un po' dimenticato. Quindi per oggi appunto un cielo sereno, questa vigilia con ventilazione settentrionale che si farà più sentire però sulla costa in arcipelago, da noi in provincia di Firenze la ventilazione sarà meno percepibile, soprattutto in montagna, direi in collina, temperature come detto intorno ai 10-11 gradi in città. Per domani cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più forse in mattinata, soprattutto sui settori orientali della provincia di Firenze, ma senza precipitazioni, venti di grecale e temperature appunto invernali con gelate mattutine e temperature intorno poco superiori ai 10 gradi di giorno.
Betti, si replica anche per Santo Stefano?
Per Santo Stefano sì, replichiamo condizioni di stabilità con forse un rinforzo temporaneo dei venti di grecale, sempre in un contesto termico invernale. Quindi diciamo festività invernali ma con tempo stabile.
Noi ci risentiremo il 27, giusto un accenno sulla tendenza per l'ultimo fine settimana del 2024?
Dunque, ad oggi dovrebbero reggere condizioni meteo fino almeno al 30-31, eccezione fatta forse per qualche pioggia che potrebbe proprio presentarsi alla fine del periodo, ma io direi di riaggiornarci perché ad oggi, come detto, le condizioni meteo dovrebbero reggere, qualche dubbio nella notte appunto fatidica tra il 30 e il 31, potrebbe arrivare qualche pioggia sulle province settentrionali, ma ripeto, direi di aggiornarci.
Assolutamente, allora ci diamo appuntamento per venerdì, nel frattempo l'augurio di buone festività anche a voi dell'AMA, grazie per tutti gli aggiornamenti che quotidianamente ci fornite. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo in Newsline.
Il regalo di Natale dell'anno, The Music of Hans Zimmer, presentato da un pirata di Pirati dei Caraibi e dalla Hollywood Film Orchestra. Il 23 aprile al Tuscany Hall di Firenze. Vivi la musica di Dune, Il Gladiatore, James Bond, Il Re Leone e molto altro in un concerto mozzafiato di Hans Zimmer.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e come sempre dal nostro sito controradio.it, dove trovate tutte le informazioni anche per sostenerci, diventare soci del Controradio Club, ringraziandovi per la vostra partecipazione in queste ultime radio aperte. Sabato scorso e ieri avete animato gli studi di Controradio, i corridoi, ci ha fatto tanto piacere potervi incontrare e soprattutto ricevere anche proprio fisicamente il sostegno che vi chiediamo tutti i giorni da queste frequenze. C'era la possibilità anche di acquistare il panettone, possibilità che è tuttora valida, ci sono, diciamo, le ultime scorte di questa novità in edizione limitata per le festività quest'anno, ma soprattutto se non riuscite più a venire prima di Natale, il modo lo potete trovare comunque per sostenere Controradio tramite il sito www.controradio.it www.controradioclub.it. Lì potete fare la tessera, regalarla o rinnovarla, e poi la radio tornerà ad essere aperta in orario d'ufficio venerdì 27 ma anche sabato 28. Queste le modalità e il sostegno che vi chiediamo, sempre ringraziandovi per la partecipazione che ci avete dimostrato, ma non è sufficiente in termini proprio economici, di risorse e di sostegno per un 2025 che ci possa garantire, tra virgolette, una certa tranquillità in quello che è quotidianamente il nostro sforzo e il nostro impegno dal punto di vista dei contenuti, delle risorse, delle persone e poi anche per il futuro. E allora, controradioclub.it, se non riuscite a venire in questi ultimi giorni che ci separano dalla fine del 2024, ma dicevamo, le notizie dalla Repubblica, la scelta di aprire sul il detenuto che è stato trovato morto a Solicciano, carcere in situazione drammatica, Mohamed Wardi Ahmed aveva 28 anni, fatale un mix di farmaci, alcol distillato di nascosto. Dunque qui emergono dei particolari sulla dinamica della morte, la denuncia del garante. Poi sul Corriere Fiorentino riprendiamo una notizia in prospettiva preoccupante per quanto riguarda l'università, salvi servizi e ricerca, ma le parole della rettrice, dal 2026 costretti ai tagli, l'Ateneo Fiorentino e i finanziamenti da Roma. E poi la notizia del detenuto trovato morto, aveva denunciato le condizioni di Solicciano, come sta emergendo dalle verifiche, dagli accertamenti in corso, l'apertura della Nazione dedicata all'esplosione di Calenzano. Morti all'ENI, individuata la perdita, sopralluogo a Calenzano con i consulenti della Procura, trovato il punto da cui sono fuoriusciti i vapori di carburante che avrebbero provocato l'esplosione che ha ucciso 3 camionisti e 2 manutentori. Allora, su questi ultimi sviluppi sentiamo le notizie dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
I magistrati pratesi hanno individuato il punto esatto da cui sono fuoriusciti i vapori di carburante che hanno creato le condizioni per l'esplosione in cui il 9 dicembre scorso al deposito ENI di Calenzano sono morte 5 persone. Il passo avanti negli accertamenti dell'indagine è stato compiuto stamane nel corso dell'ultimo sopralluogo al quale hanno partecipato, oltre ai magistrati della Procura di Prato competenti territorialmente sul comune di Calenzano, alcuni dei consulenti tecnici nominati per rispondere ai quesiti investigativi. Proprio in questi giorni i 6 consulenti stanno raccogliendo elementi per rispondere a una serie di domande sulle dinamiche e le competenze che porteranno a individuare eventualmente gli indagati. I tecnici hanno tempo sino alla fine di febbraio per elaborare una relazione. I reati ipotizzati nel fascicolo aperto dal procuratore Luca Tescaroli, al momento senza indagati, sono omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Nel precedente sopralluogo gli inquirenti avevano certificato la mancanza di alcune delle condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dei lavori nell'impianto, circostanze che incrociate con i video di sorveglianza interna del deposito hanno permesso di rilevare che una tubazione riposta sulla struttura delle pensiline risulta, come scrive la procura, essere priva di bollone di sicurezza. A corredo di quanto è stato rivelato, la procura ha disposto la pubblicazione di 2 video provenienti dalle telecamere interne che mostrano le pensiline di carico nel corridoio fra la baia 7 e la baia 6, dove è avvenuta l'esplosione.
Come on.
Alle 8 e 16 minuti andiamo in Alto Mugello perché vogliamo accendere il microfono su una situazione davvero kafkiana. Marradi e Palazzuolo sul Senior restano con un solo medico di base. Ci facciamo raccontare la situazione dal sindaco di Palazzuolo sul Senior, Marco Bottino. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche a voi.
Poi parleremo delle iniziative intraprese, ma torniamo un passo indietro. Come si è arrivati a questa situazione, Bottino?
Vabbè, si è arrivata a questa situazione per il pensionamento dei due medici di base, che avverrà dal 1 di gennaio, con alle porte il pensionamento del secondo, che avverrà ad agosto. Quindi diciamo questa situazione, che si è verificata contemporaneamente, ha messo in crisi diciamo la situazione dei medici di base nell'Alto Mugello. La società della salute ha provveduto a fare alcuni bandi che sono andati deserti, perché chiaramente noi abbiamo ben presente che c'è carenza di medici, e quindi siamo trovati in una situazione per la quale nell'impellenza dal 1 di gennaio a Palazzuolo dovrebbe mancare due medici di base, e quindi con una situazione che potete immaginare desta molto allarme.
A quel punto il rapporto tra medico e paziente a quanto ammonta?
Noi siamo in circa, in questo caso parliamo di circa mutuati tra Marradi e Palazzuolo, e quindi di persone che hanno frequentano gli ambulatori, anche se naturalmente anche qui, essendoci la fibra, ormai è invalsa la medicina a distanza, cioè quindi le ricette per tutte quelle situazioni nelle quali è possibile operare a distanza, già i nostri cittadini operano a distanza, ricevono in farmacia le ricette, quindi insomma diciamo quel problema della fila dal medico di base per avere la ricetta non c'è, però mancherà la figura del medico di base. Naturalmente calcoli che noi abbiamo anche un RSA, quindi con situazioni di persone anziane in stato di fragilità, quindi siamo molto preoccupati, anche se stiamo lavorando con la società della salute per dare soluzione a questo problema.
Allora, la telemedicina sì, è una pratica che si sta diffondendo, ma soprattutto in situazioni in cui la popolazione anche come età percentualmente è più anziana e in situazioni limite, insomma c'è bisogno comunque di dare una risposta di continuità anche in presenza dal punto di vista sanitario. Le vostre richieste rispetto alla società della salute si sono anche incanalate in un momento pubblico di condivisione, un'assemblea che peraltro il secondo appuntamento è in programma invece a Marradi il 27. Avete avuto che tipo di feedback? E soprattutto i cittadini, immagino, insomma, siano preoccupati per questa gestione che un po' tende a farli sentire soli.
Ma guardi, io tanto ringrazio i cittadini di Palazzuolo che sono nelle due assemblee che abbiamo fatto comportati in maniera assolutamente civile, esprimendo, come dice lei, preoccupazione, ma in toni assolutamente di grande civiltà. Diciamo, noi abbiamo chiesto come amministrazioni comunali che ci fosse la presenza di un medico, cioè che non ci si limitasse a far cambiare medico alle persone. Ovviamente parliamo di un cambio di medico che vuol dire da Palazzuolo scegliere un medico di Borgo San Lorenzo, Vicchio o di Comana. Quindi lei si immagini cosa vuol dire 30 km di distanza di strade di montagna per andare dal medico. Abbiamo chiesto però naturalmente che ci fosse anche la presenza fisica del medico di un ambulatorio. Allora, in una prima battuta ci era stato proposto di ovviare a questo problema con la guardia medica, e poi invece pare che andiamo nella direzione di far fare ambulatorio, oltre alla guardia medica, anche ai medici di base che i palazzolesi scenderanno, che verranno a fare ambulatorio nel nostro paese in quantità sufficiente. Quindi questo ci rassicura, naturalmente tutto in una condizione di transitorietà, perché noi restiamo in attesa della nomina di un nuovo medico di base, che dovrebbe avvenire attraverso un bando che si dovrebbe svolgere entro la primavera. Quindi tamponiamo questo problema. Naturalmente questi medici dei quali ho parlato sarebbero in rete, quindi quando dovessero trovare di fronte un paziente che non è anche il loro, avrebbero però tutta la cartella clinica di questa persona e potrebbero quindi fare il loro dovere avendo contezza del suo stato di salute.
Ecco, l'ipotesi della vostra richiesta ad ASL e Regione di una norma che permetta di reclutare i medici anche dalla Romagna potrebbe essere davvero fattibile e soprattutto sicuramente come tempi di spostamento arrecherebbe minori disagi?
Ma guardi, cioè queste sono le classiche, il classico esempio di come diciamo si possa creare l'ufficio complicazioni cose semplici. Cioè, questa è una norma molto semplice, noi chiediamo di poter, e questo può essere anche riguardare anche la Romagna, che in queste zone di confine si possa accedere ai medici di base dell'altra regione. Cioè, un medico di base sta a Casa La Valsenio, che è a 12 km da Palazzolo, perché non può scegliere di fare il medico di base anche a Palazzolo, o viceversa naturalmente. A tutt'oggi a questo non abbiamo risposta, naturalmente si tratta di cambiare una norma, l'abbiamo chiesto, questo aiuterebbe molto in, non solo in questo, ma lei pensi al dissesto idrogeologico, pensi ai trasporti, c'è una maggiore interazione tra le due regioni, ci aiuterebbe molto, calcolando, e noi siamo perfettamente consapevoli di costituire un'eccezione in quanto zona di confine, però non vogliamo essere penalizzati più di tanto nell'essere zona di confine, quindi basta che le due regioni su alcuni temi fondamentali si trovino, si mettano d'accordo per avere stare reciproci vantaggi ai propri cittadini.
Ecco, anche in quell'ottica di sinergia che possa permettere di affrontare dai territori situazioni di difficoltà di chi vive appunto, come diceva, lungo i confini regionali. Lei è stato anche presidente del consorzio di bonifica e ha usato un parallelismo, una forzatura, ma che rende l'idea, insomma, non, si augura che non si faccia con la medicina alla fine che ha fatto la manutenzione del territorio, con la Toscana che ci ignora perché siamo nel bacino dell'Emilia e l'Emilia che ci ignora perché siamo in Toscana.
La situazione è esattamente questa, quindi diciamo da presidente del consorzio bonifica, vedendo, ex presidente, vedendo le condizioni manutentive in Toscana e vedendo le condizioni manutentive in Emilia Romagna, evidentemente ho notato una forte differenza, quindi evidentemente anche in questo veramente si tratta con pochissime risorse che le due regioni, una per diciamo far sentire i palazzolesi e i maratesi i cittadini toscani a pieno, l'altra per evitare che quello che accade qui poi, come è successo a maggio, finisca per causare disastri in Romagna, dovrebbero impegnarsi, e questo vale anche per i medici di base, vale anche per i trasporti. Non ci vuole molto, ci vogliono pochissime risorse, ci vuole uno sforzo legislativo e noi stiamo continuando a chiedere anche attraverso l'Unione dei Comuni per vedere se in qualche maniera si riesce in questi territori con il poco che noi chiediamo a ottenere tantissimo in termini di qualità della vita dei cittadini, perché noi abbiamo un'ottima qualità della vita, ovviamente invitiamo tutti a venire a trovarci. Da questo punto di vista siamo penalizzati dall'essere aree interne, come tutti i posti vorremmo essere penalizzati diciamo avendo fatto tutto il possibile per non essere.
Lo stesso presidente Gianni ieri parlava di questa legge sulla Toscana diffusa come primo punto all'ordine del giorno di gennaio. Speriamo insomma che al di là dell'iter legislativo ci siano delle risposte per i cittadini dell'Alto Mugello immediate. Intanto al 342 8104 111, al nostro numero WhatsApp, ci è arrivato un messaggio un po' ironico che però vogliamo condividere con lei, sindaco. Per far sorridere il sindaco, sempre che ne abbia voglia, ci scrive Antonella, suggerisco che guardi il film francese molto divertente La Grande Seduzione, in cui si applicano divertenti strategie per convincere un medico ad andare a lavorare in un luogo isolato. Ora, finché si tratta di un set cinematografico, bottino, ma qui davvero la realtà pretende delle risposte. Noi abbiamo voluto in questa vigilia di Natale accendere un riflettore su un contesto periferico ma altrettanto prioritario come quello dell'Alto Mugello. Ringraziandola, le facciamo gli auguri di buone feste.
Grazie anche a voi e ai vostri ascoltatori. Arrivederci. We'll be right back.
Siamo in conclusione di questa prima fascia di Newsline, perché tra poco daremo la linea a Milano per il GR di Popolare Network, ma rimanete con noi davvero, perché l'approfondimento, la diretta che abbiamo voluto creare quest'oggi è importante sotto molti punti di vista. Avremo Raffaele Palumbo in diretta da Siena, davanti ai cancelli della Beko, dove prosegue la mobilitazione dei lavoratori e non solo. Le luci della città su Beko non si spegne, la luce della lotta, questo leggiamo dal Corriere di Siena, il flash mob e la fiaccolata dal Duomo a Piazza Salimbeni in favore dei lavoratori che rischiano di perdere il posto, parliamo di 299 lavoratori e lavoratrici, conseguentemente con ricadute anche sulle loro famiglie, rischiano il posto di lavoro da qui alla fine del 2025, licenziamenti annunciati. E allora Raffaele Palumbo sarà lì in diretta con i sindacati, con i lavoratori in presidio, il vice sindaco di Siena Michele Capitani, il senatore Silvio Franceschelli del PD e con la segretaria provinciale della FIOM di Siena Daniela Miniero. Dunque tutto questo sulle nostre frequenze su Controradio dopo il GR di Popolare Network.
Christmas, let's be glad, even if the year's been bad, there are presents to be had, a promotion for your dad, don't be angry, don't be
Mezzo Popolare Network, buongiorno, le notizie. In Turchia almeno 12 persone sono morte per una esplosione avvenuta in una fabbrica a un centinaio di chilometri da Istanbul. Lo scoppio ha fatto crollare lo stabilimento in cui, secondo i media locali, venivano prodotte munizioni per armi leggere. Non è chiaro che cosa abbia causato l'esplosione. Il governatore locale ha parlato di un tragico incidente, ha escluso l'ipotesi di un sabotaggio.
In Cisgiordania, secondo Al Jazeera, forze israeliane stanno portando avanti un raid su larga scala nel campo profughi di Tulkarem. Almeno una persona sarebbe morta, mentre a Gaza un attacco contro un mezzo che trasportava aiuti umanitari avrebbe ucciso 4 persone, portando ad almeno 26 il totale delle vittime nell'intera striscia nell'ultima giornata.
Una nave russa è andata alla deriva nel Mediterraneo in circostanze non chiare. Si tratta di una nave cargo inviata da Mosca per evacuare armi ed equipaggiamenti militari dalla Siria. Non è chiaro se ci sia stato un guasto al motore che sta causando appunto l'avaria della nave o se addirittura, come dicono altre fonti, ci sia stata un'esplosione a bordo che ne avrebbe causato l'affondamento.
A Roma stasera inizia il Giubileo con il Papa che alle 19 aprirà la Porta Santa in Piazza San Pietro. Secondo le stime vaticane, nei prossimi mesi sono attese in città 32 milioni di persone per partecipare all'evento, oltre il doppio rispetto al numero di fedeli che arrivano in un anno normale. Tra i primi appuntamenti, l'apertura di una porta santa nel carcere di Rebibbia.
A Firenze un detenuto di 28 anni è morto nel carcere di Sollicciano. A dare l'allarme è stato il suo compagno di cella e non si sa che cosa abbia causato la morte. Il giovane era un cittadino somalo ed era stato tra i 100 detenuti che l'estate scorsa avevano presentato un ricorso contro le condizioni di vita in quella prigione. Il segretario regionale della UIL, della Polizia Penitenziaria, parla di un carcere allo sbando più totale. Manca la direttrice che è in malattia da un mese, dice il sindacalista, non c'è acqua e il riscaldamento va a singhiozzo.
In Parlamento rush finale sulla manovra col testo blindato in Senato e che avrà l'ok definitivo il 28 dicembre. A una settimana dalla fine dell'anno, con in mezzo la pausa natalizia, l'esame è appunto blindato, senza modifiche, pena l'esercizio provvisorio, una prassi che avviene da anni, ma che questa volta i senatori di opposizione attaccano parlando di umiliazione del Parlamento. Gli emendamenti presentati dai partiti di minoranza sono circa 800, ma come previsto non ci sarà spazio per ulteriori ritocchi.
Oggi cielo sereno al nord, instabile con piogge e nevicate al centro-sud, vento forte e freddo in tutte le regioni. È tutto per ora con le notizie che tornano alle 9.30. Di nuovo una buona giornata.
Nell'aria c'è profumo di Natale. Sono le nuove linee L'Erbolario. Iris bianco, tè nero e vetiver. Tre fragranze uniche, ispirate a tre piante affascinanti. Scoprile nei negozi L'Erbolario, nel tuo punto vendita di fiducia e su erbolario.com.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Proprio in Fipilì fino al 18 marzo, uscita chiusa a Livorno-Aurelia provenendo da Livorno. Sulla strada provinciale 34 di Rosano, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra chilometri 7400 e 7800 nel comune di Bagnarripoli, città metropolitana di Firenze, fino al 6 gennaio. Infine per i traghetti è stata annullata la partenza da Piombino a Portoferraio via Cavo delle ore 8.40. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vigilia in piazza con ex GKN e comunità dell'Isolotto. Il 24 dicembre alle 20.30 in piazza dell'Isolotto. Cena povera, veglia e poi brindisi di protesta. Un anno senza stipendio, in un mondo che brucia tra guerra, disastro climatico, stragi sul lavoro. Ribaltiamo il senso delle feste. Che la povertà sia in piazza e la piazza sia lotta. Resistiamo all'inverno, prendiamoci la primavera.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Stai ascoltando Contro Radio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Contro Radio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Contro Radio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Contro Radio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Contro Radio Club, il club di coloro che dicono Contro Radio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti su sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Alle 8:39 minuti torniamo con voi Newsline, naturalmente su Controradio. Fiaccolata di protesta per le vie del centro a Siena dei lavoratori della Beko Europe al grido di non molliamo mai. Sono 299 dipendenti dello stabilimento senese che la multinazionale turca ha annunciato di chiudere entro la fine del 2025. I lavoratori proseguono la protesta davanti ai cancelli dello stabilimento, e lì proprio ai cancelli c'è il nostro Raffaele Palumbo per questa diretta. Buongiorno Raffaele, a te la linea.
Buongiorno, bentrovati, bellissima giornata molto fredda, siamo decisamente sotto lo zero. Qui ci sono alcuni lavoratori della Beko, siamo con alcuni ospiti e purtroppo torniamo a raccontarvi un'altra storia di questo tenore, come stiamo facendo spesso in questi mesi. Quest'oggi siamo venuti a Siena, dove in questo territorio sta accadendo probabilmente qualcosa di inedito. Hai riassunto la vicenda che proveremo a raccontare questa mattina: un'acquisizione, quella dell'Arçelik, multinazionale turca, 299 persone che entro un anno, il 31 dicembre 2025, dovranno andare a casa, delocalizzazione al contrario, perché la multinazionale turca porta lavoro in Turchia, un po' in Polonia, chiude in Gran Bretagna, chiude in Italia. Daremo altri dettagli in questo senso, però per il territorio, per le persone, per i lavoratori, per le famiglie è una mazzata quasi inedita, diremmo. Noi quest'oggi siamo con il vice sindaco di Siena, Michele Capitani, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei.
Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Insomma, una vicenda gravissima, con numeri molto alti, un colpo per il territorio molto forte.
Un colpo per territorio, perché lei qui si trova davanti a uno stabilimento che è un unicum nel comune di Siena. Questo è l'unico stabilimento industriale che c'è in tutto il comune di questo tenore e di questa portata. Si parla di 40.000 metri quadri che appunto Beko aveva acquisito dalla Whirlpool ha acquisito dalla Whirlpool. Devo dire che la situazione purtroppo per i lavoratori va avanti ormai da un decennio, con cassa integrazione, con situazione di forte disagio, perché la stessa Whirlpool negli ultimi 10 anni non ha prodotto quegli investimenti necessari a far ripartire uno stabilimento, una fabbrica di questa portata. La cosa appunto è più grave perché nel tessuto dove ci troviamo è l'unico, diciamo, l'unica grossa fabbrica che noi abbiamo. Loro, i lavoratori, sono stati bravi in questi giorni a elevare l'avvertenza a tutti i livelli possibili, sono stati anche dal Santo Padre, quindi ai massimi livelli possibili, quindi a loro va un plauso, un merito di essere anche qui la vigilia di Natale a portare avanti il loro legittimo diritto a avere un lavoro, ma avere un lavoro dignitoso, che forse negli ultimi 10-12 anni questo non è stato.
Questa è una battaglia di tutta la città, è una battaglia di tutta la regione, ha detto il presidente Gianni in qualche modo, cioè una vicenda che non riguarda solo questo territorio, è una questione veramente più ampia.
E questa è una cosa importante, è un altro merito che va ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali che si sono mosse in questo periodo, perché ovviamente il fatto importante da sottolineare è che la battaglia è una battaglia di tutta una città, perché dalla possibilità di ripartire, dalla possibilità di rifare industria a Siena in questo luogo va una ripartenza di tutta la città, e quindi la loro battaglia è anche la nostra, delle istituzioni, dei comuni contermini, della provincia e della regione, ma sono convinto anche del governo, che è l'unico interlocutore che in questa sede può azionare quelle misure che possono in qualche modo aiutare questo stabilimento.
Questo è molto interessante, torneremo su questo tra pochissimo. Spostiamoci dalla segretaria provinciale della FIOM di Siena, Daniela Miniero, che saluto e ringrazio. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi tutti.
Una storia complessa quella della Beko di Siena.
Una storia complessa, ma una storia che purtroppo nella memoria abbiamo già conosciuto per altre realtà. Ricordo, per rimanere in casa nostra, la GKN, la Bekaert, di multinazionali che vengono nel nostro paese, acquisiscono quote di mercato, marchi, per poi delocalizzare, lasciando dei buchi occupazionali, delle tragedie sociali. Purtroppo la storia anche recente ne è piena, ed è per questo che si rende ancora più, a mio avviso, grave la sottovalutazione che è stata fatta rispetto a questa acquisizione. Quando Arçelik ha mostrato interessamento nell'acquisire quote azionarie di Whirlpool, le parti sociali hanno rappresentato al governo delle perplessità in merito. E però queste perplessità sono state o sottovalutate o quantomeno, diciamo, non prese nella giusta considerazione. Quello che oggi noi chiediamo a tutti, quindi istituzioni locali, istituzioni nazionali, i lavoratori, come diceva prima anche il vice sindaco, stanno facendo un lavoro eccezionale, ma questo è dato anche dalla necessità di vedersi riconoscere un futuro lavorativo e un futuro, perché senza lavoro non c'è futuro. Noi manterremo alta l'attenzione su questa avvertenza. È ovvio che però spostiamo relativamente la deriva pericolosa, e potrebbe prendere la decisione di Beko di chiudere. Quindi il governo a quel tavolo ministeriale deve fare la sua parte, perché io l'ho sempre detto anche in altre occasioni, ha la responsabilità politica del territorio che rappresenta, e quindi anche economica e sociale, e la Beko di contro a sua volta deve rimanere a quel tavolo finché o non investe e quindi concretizza la finalità per la quale ha acquisito, almeno sulla carta, diciamo, la finalità formale di rilanciare i siti italiani e non di chiuderli, e oppure, se proprio vuole andare via, lei non si alzerà,
deve generare
continuità su questa, cioè questo sito non può spegnere le macchine. Questi lavoratori non possono rimanere a casa neanche un giorno in disoccupazione, perché se qui si spengono le macchine, la storia ce lo insegna, le macchine è difficile per farle ripartire.
Infatti cercheremo di capire anche se la nuova proposta di legge sui consorzi industriali appena passata l'altra notte in Consiglio regionale può essere in qualche modo di aiuto da questo punto di vista. Il governo di qualunque colore può avere delle armi, vice sindaco, di fronte a delle situazioni che sono un po' situazioni fotocopia, purtroppo, come ne stiamo raccontando, che riguardano la solita multinazionale che viene, magari le cose vanno anche bene, però decide di riallocare, di spostare, eccetera, eccetera, e le persone rimangono nella situazione in cui siamo. Abbiamo delle armi, degli strumenti,
ma gli strumenti sono quelli che si doveva, che prima sono stati accennati, ovvero bisogna assolutamente evitare che Beko se ne vada, chiuda, prenda le chiavi, senza lasciare appunto un futuro a questi lavoratori. Parallelamente la situazione è delicata, perché noi da un lato dobbiamo inchiodare Beko a questa responsabilità, dall'altro dobbiamo in tutti i modi evitare che Beko si alzi da quel tavolo. Perché dico che quel tavolo è fondamentale? Perché in quel tavolo il ministro ha detto chiaramente che le conseguenze di questo comportamento di Beko sono l'inibizione o la sanzione. Entrambe le cose non fanno felici questi lavoratori, non possono farle, perché dalla sanzione passa il concetto che basta pagare una multa, sia essa di un'entità X o Y, e si può lasciare a casa i lavoratori. Dall'inibizione ovviamente non la voglio nemmeno prendere in considerazione, perché comunque sia non è praticabile, vorrebbe dire che Beko non può azionare, fare questa operazione, quindi non può produrre in Italia o rilevare, quindi è assolutamente impraticabile. Però il concetto fondamentale che noi vogliamo far capire è che le responsabilità sono delle responsabilità forti da parte dell'azienda, e il governo le deve inchiodare a queste responsabilità. Deve ovviamente fare di tutto quello, a livello economico, a livello anche di impegno, anche morale secondo me, che ha nei confronti di questi lavoratori, di dare una continuità per svoltare finalmente da questa situazione, una situazione che debba prevedere anche finalmente un futuro senza nemmeno più un giorno di cassa integrazione, perché anche quello è fondamentale. Quindi vogliamo investimenti, vogliamo una situazione nuova in questo stabilimento.
Del lavoro vero, come dicevamo prima. Sentiamo qualche lavoratore che vuole raccontarci di questo mondo dove, come dire, l'algoritmo guarda i profitti e i dividendi per gli azionisti e la carne da macello viene usata come tale, il lavoro non ha più dignità.
No, ma ormai tanto tutto il mondo e il paese, chi gestisce queste multinazionali è sempre più ricco, e chi in verità ve le fa andare avanti, noi che siamo lavoratori siamo sempre più poveri, perché senza ormai 12 anni di cassa integrazione, prima addirittura il contratto di solidarietà è stato uno sfacelo negli ultimi anni, e le nostre tasche ci stanno impoverendo, quindi di conseguenza la città e la provincia si stanno impoverendo, perché sono tutti soldi che non rientrano nell'economia, ed è sempre peggio.
Lei è qui da quanto tempo?
Io da 20 anni. No, ma poi più che altro è il discorso che queste multinazionali praticamente acquistano asset europei, che era quello della Whirlpool, della Whirlpool EMEA, perché poi praticamente hanno acquistato la Whirlpool EMEA, che logicamente le acquistano sotto forma finanziaria, cioè fanno progetti finanziari, non è più che
solo progetti industriali,
solo per puro marketing industriale, nel senso che la finanza comanda, e quindi io prendo una multinazionale, una società in crisi che poi vuole essenzialmente andare via dall'Europa, perché poi Whirlpool aveva dichiarato già al tempo che voleva andare via dall'Europa. Il primo accenno fu quando 4 anni fa, nel 2019, chiusero Napoli, cioè, nel senso, quindi non è che Whirlpool è esente da colpe su questo funzionamento. Vanno via dall'Europa, e poi cioè è successo quello che ha fatto Whirlpool con Indesit. Indesit praticamente andò in crisi insieme al gruppo Merloni nelle Marche, per impedire che i cinesi vicino ad Ancona praticamente prendessero un approdo verso l'Europa, perché sappiamo che ti fa un esempio, i congelatori possono viaggiare via mare, non è che io le carico in un aereo e le porto può girare, quindi acquisirono proprio senza, anche lì fecero una manovra per prendere il monopolio del congelatore, per prendere i marchi,
Questa è una manovra che poi prima il suo collega lo ricordava, che questi posti vengono mandati avanti da voi, che è una cosa che viene molto spesso dimenticata. È una manovra che non può avere però, come dire, un andamento infinito, nel senso che poi le persone sono di numero finito in qualche modo.
Sì, e soprattutto difficilmente rialloabili, perché comunque una fabbrica, l'età media è sopra 40 anni abbondante, quindi è una grossa difficoltà anche ritrovare lavoro, ritrovare...
Ma voi come vi sentite? Frustrati? Vi sentite...
Ci si sente usati, cazzo. Usati?
Perché non di tanto non si potrà fare, quindi ci rimane quel senso, sì, di amarezza. Perché comunque dopo 60 anni una fabbrica così, Persiana era una grande risorsa, stata una grande risorsa per tutto questo tempo.
Così come voi siete stati una grande risorsa per la proprietà, diciamo, della Beco, altrimenti non sarebbe andata da nessuna parte.
Di ora la notizia è che Beco ha aperto una cosa in Egitto.
Sì, esatto, quello è lo spostamento dell'asse verso... verso Ancaia, diciamo, ecco,
non è che i congelatori
non servono più, è
non
chiaro,
servono più.
Non c'è dubbio. Tra l'altro anche l'edificio ha una storia miniera molto particolare, nel senso che è un edificio che non è di proprietà, che ha dei problemi di amianto, cioè una questione, è una tempesta perfetta questa.
Sì, si aggiunge a questa situazione già di per sé complicata anche la situazione dello stabile, che non è di proprietà, pertanto genera un costo sia per l'attuale Beco, per Whirlpool prima e per un futuro eventuale investitore. C'ha questo, i tetti sono tutti in amianto, anche se fin tanto che c'è stata appunto un'attività produttiva ogni anno venivano spesi all'incirca 500.000 euro per la bonifica dei tetti in amianto, e anche questo da pensare, perché se questo stabile dovesse diventare uno stabile fantasma, qui c'è anche un rischio per la salute dei cittadini, perché insomma una superficie così importante con tutta una tetti in amianto, che non vengono bonificati, può generare un rischio.
Voi avete sentito della nuova legge regionale sui consorzi industriali, la vicenda della GKN, della ex GKN? Non so se qualcuno di voi vuole dire qualcosa in merito, per capire se quello può essere uno strumento utile oppure no, per cercare di uscire da quella frustrazione che dicevamo prima, di una situazione che sembra ineluttabile in qualche modo, lotta, protesta e poi comunque le cose vanno come vanno. Può servire a qualcosa?
Allora, la legge ovviamente è una legge che agevola il percorso di acquisizione da parte delle cooperative per reindustrializzare dei siti dismessi. È ovvio che in questo caso io la trovo, diciamo, un po' precorriamo un po' i tempi, perché questo non è ancora un sito dismesso e noi non vogliamo che diventi un sito dismesso. Quindi è uno step successivo. Noi vogliamo che Beco resti a quel tavolo, che il governo usi tutti gli strumenti normativi in suo possesso per costringere e richiamare alle responsabilità la multinazionale, che ripeto, dal 2 aprile, il giorno in cui si è insediata, quindi non è neanche un anno, non ha fatto uno straccio di investimento in questo sito. I lavoratori lavorano ancora con il vestiario Whirlpool, non è passato un pezzo Beco, qui c'è dolo, c'è chiaramente dolo in questa acquisizione. Quindi può servire, ma siamo già in una fase successiva.
Cioè, infatti dicevano delle persone che con, vabbè, c'è la pettorina Beco in lotta, è il portachiavi. Diciamo, mentre invece altri lavoratori sono, vedo le pettorine della, lei c'è la pettorina della Whirlpool.
Sì, ex Whirlpool. Ora dovrebbe essere Beco sulla carta, però.
Cioè, non hanno fatto nemmeno le felpe, diciamo così. Ecco.
Queste pettorine, le pettorine sono per la protesta, quindi sono state fatte da tutto il comitato di protesta, ecco. La Beco non ci ha dato nemmeno le magliette, soltanto una striscina con i semi delle margherite che dovevano nascere e dovevano mettere le radici, doveva essere buon segno, no? Però sfido chiunque a dire che gli è nata una margherita. No.
Questa è la famosa beffa oltre al danno.
Sì, infatti ci hanno dato questa letterina di benvenuti, con questi semini dentro. Io personalmente l'ho piantata, mi sono preso cura fosse nata una piantina, quindi la speranza è finita sottoterra e basta. Cioè proprio ci stanno levando la dignità, ecco,
la dignità, tutto,
vi stanno togliendo tutto, tutto.
Ma poi per dislocare
la dignità, soprattutto
per dislocare in Egitto, come già accennava lei prima, dislocare in Polonia, in Turchia, ma in Egitto hanno fatto una mega fabbrica dove una parte del freddo viene tutto fatto lì. Di conseguenza per noi penso, cioè noi la speranza ce l'abbiamo sempre, si possa muovere qualcosa, ma penso ormai che i giochi l'abbiano già fatti, quindi siamo un pochino ecco, delusi, amareggiati, stiamo male mentalmente, fisicamente. Abbiamo crisi d'ansia perché giustamente non abbiamo più lavoro.
Poi sempre sotto Natale.
Sì, ci fanno il regalino. Il regalino, ecco.
Infatti, ci ha aggiunto anche il senatore del PD, no, Silvio Franceschelli, no, non è arrivato. Ancora deve arrivare, va bene, no, mi sono sbagliato, abbiamo preso una persona per...
Il
famoso bello della diretta, Massimo Martini, segretario della UIL. Anche lei, siamo qui, c'è la protesta, c'è quella tensione che ci fa dire che qui non abbiamo gli strumenti per cambiare le cose, ma può darsi, cioè deve andare sempre così.
No, noi stiamo facendo una battaglia, una lotta che vinceremo, perché noi siamo convinti che questa fabbrica non debba chiudere, o perlomeno che i nostri lavoratori non possano perdere il posto di lavoro. Qui abbiamo le istituzioni, qui abbiamo il nostro vice sindaco, ieri sera abbiamo fatto una fiaccolata, le istituzioni erano tutte presenti, quindi abbiamo un forte sostegno, c'è una grande solidarietà anche della città, quindi noi siamo determinati e vogliamo portare in fondo questa vertenza in modo positivo. Quindi siamo straconvinti che riusciremo a trovare una soluzione che dia una risposta vera ai nostri lavoratori.
Raffaele, con queste parole del referente della UIL, davvero vogliamo dare il nostro sostegno, la nostra solidarietà ai lavoratori e alla lavoratrice. Abbiamo voluto essere lì con te e con i tuoi ospiti in questa vigilia di Natale, di lotta, di una vertenza che i lavoratori vinceranno con il sostegno delle istituzioni, dei sindacati e con una grande mobilitazione che cerchiamo di tenere alta e viva anche durante queste festività. Quindi dai questo messaggio anche da parte qui degli studi di Controradio, perché la volontà è stata forte e l'impegno tanto per essere lì questa mattina.
Infatti io saluto e ringrazio tutte le nostre ospiti e i nostri ospiti di quest'oggi che sono qui con noi e che ci hanno raccontato la loro storia, che è una storia che serviva per riflettere su quale sarà il futuro del nostro paese e dell'Europa, e questo futuro può partire o non partire proprio da Siena, da cui vi restituiamo la linea.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Michelangelo e il potere, a cura di Cristina Acidini e Sergio Risaliti. In mostra più di 50 opere fra sculture, dipinti, disegni, lettere, autografe e calchi in gesso, scelti per illustrare il rapporto di Michelangelo con il potere, la sua visione politica e la sua determinazione nel porsi alla pari con i potenti della terra. Michelangelo e il potere, fino al 26 gennaio 2025 a Firenze, a Palazzo Vecchio. Info musefirenze.it.
La Centrale dell'Arte presenta Alice nel Paese delle Meraviglie, scenografia in continua trasformazione con video, giochi di ombre e trasparenze per un'atmosfera suggestiva e rarefatta. Incontri sorprendenti, momenti poetici, comici e grotteschi trasporteranno i piccoli spettatori in una realtà altra, in cui davvero tutto può accadere. Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre alle 18 al Teatro Puccini di Firenze, dai 5 anni in su. Posto unico, 10 euro. Info e biglietti, teatropuccini.it.
11 lune d'inverno a Peccioli. Giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio torna l'appuntamento più atteso da grandi e piccini. Nelle vie del borgo, street band, spettacoli di strada, laboratori, attività ludico-didattiche all'interno dei musei del Palazzo Senza Tempo. Mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali. Segui la pagina Facebook 11 lune a Peccioli per tutti gli aggiornamenti. Info fondarte.peccioli.net. Porta la tua voglia di festeggiare. Scandicci ti aspetta per brindare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre dalle 22.30 in Piazza della Resistenza, il Comune di Scandicci, l'associazione Beat 15 e Kashmir Music presentano una serata unica. Edoardo Bennato in concerto. Sono il capitano. Vieni a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un'icona della musica italiana e a seguire Cipo DJ Set. L'ingresso è libero, non mancare. In diretta su Controradio FM 93.6, 98 e 9 e in streaming. Info, canali social, Capodanno, Scandicci.
Controradio.
Passate da 3 minuti, vogliamo raccontarvi anche e darvi delle buone notizie. Arriva una notizia da San Casciano Val di Pesa, ha a che fare con una delle cooperative più importanti del settore vinicolo nel Chianti. Parliamo della cooperativa Castelli di Greve Pese. Noi salutiamo il nostro ospite in collegamento, Francesco Baccanelli della FLAI CGL. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Venivamo, Baccanelli, dalla situazione della Beko in diretta davanti ai cancelli e tutto lo scenario per i 300 lavoratori, lavoratrici, le loro famiglie e anche il territorio. Cosa sta accadendo invece a San Casciano di positivo rispetto a una lotta che ha pagato?
A San Casciano, fortunatamente, visto quello che si era prefigurato inizialmente, la composizione negoziata, c'era uno scenario dove avevano deciso da mettere a casa rispetto alla proposta che era stata fatta dei lavoratori. Fortunatamente per questo aspetto la composizione non ha avuto seguito e conseguentemente rispetto a questo sono stati ritirati i licenziamenti collettivi.
Licenziamenti che erano stati motivati in che modo?
Erano stati motivati perché erano legati a una composizione negoziata di una crisi dove c'era una proposta vincolante che aveva prefigurato uno scenario diverso da quello che è attuale nella cooperativa e quindi conseguentemente un licenziamento di circa 15 lavoratori.
Quindi 15 lavoratori su 20, ecco, ricordiamo, per quasi un centinaio di soci. Ecco.
Lo scenario è cambiato e quindi anche la cooperativa all'incontro ci ha detto che vuole dare continuità produttiva e occupazionale e mantenere lo status praticamente quello che fa attualmente la cooperativa, nel senso la produzione e l'imbottigliamento.
Quindi mantenimento e anche rilancio del sito produttivo.
Dovrebbe essere quello, l'intenzione è quella che ci hanno detto, quindi vediamo, stanno lavorando per questo in questi mesi, in questo mese, nel mese di dicembre, gennaio, e tutti lavoreremo per quello, nel senso.
Vabbè, immagino davvero il sollievo per i 15 addetti e le loro famiglie, per una mobilitazione messa in campo, dicevamo, nel mese di novembre, che ha portato a questi risultati. Ma diamo conto anche di un altro annuncio che comunque vede una comunicazione positiva dal punto di vista economico e non solo, e riguarda gli operai agricoli tra Firenze e Prato rispetto al contratto territoriale.
Sì, a novembre abbiamo rinnovato il contratto territoriale degli operai con FAE UIL, abbiamo rinnovato il contratto territoriale degli operai agricoli e florovivaisti con un aumento del 6-6%, e venerdì abbiamo rinnovato anche il contratto di salario di produttività per tutti i lavoratori del settore, sia ventizi che tempo indeterminato, e quindi anche questo porterà a dicembre, gennaio degli aumenti rispetto a 10.000 lavoratori agricoli che sono nel territorio di Firenze e Prato.
Ecco, questo ricordiamolo, abbiamo voluto dar conto anche di aggiornamenti positivi rispetto a mobilitazioni e a tavoli contrattuali. Grazie a Baccanelli della FLAI per essere stato con noi. 9:10 minuti, ci fa piacere concludere questa newsline mattutina della vigilia di Natale tornando a ribadire un concetto che è importantissimo, donare il sangue, e non dobbiamo smettere neanche durante le festività. Parleremo di questo con Claudia Firenze di Avis Toscana, la presidente. Buongiorno, ben trovata Claudia.
Buongiorno, grazie come sempre per l'invito.
Ribadiremo questo messaggio, ma veniamo da una progettualità importante che vede la nascita in queste ore, si chiama I donatori che fecero l'impresa. Di cosa si tratta?
Sì, ieri abbiamo siglato un accordo con tre importanti aziende, quindi un modo, diciamo, per ribadire l'importanza della donazione di sangue e plasma proprio a partire dai luoghi di lavoro, e grazie anche alla disponibilità delle aziende sanitarie abbiamo appunto firmato questo protocollo d'intesa, i primi tre progetti pilota con tre grandi aziende che sono Estra SPA, Eli Lilly e Sogesi, aziende insomma di livello regionale che hanno riguardato rispettivamente la l'ASL Toscana Centro, l'azienda universitaria di Careggi e l'ASL Toscana Nord-Ovest. Quindi insomma diciamo che come primo passo non c'è male, più che altro è stato veramente un lavoro di squadra grazie a questa bozza di protocollo messa a disposizione dalla Regione Toscana, a cui avevano lavorato gli assessorati alla sanità al lavoro. Ieri infatti era presente anche l'assessore al lavoro Nardini, proprio per significare l'importanza di vedere il gesto della donazione per i datori di lavoro non come un gesto che toglie qualcosa, ma come un gesto anzi che fa accrescere anche il benessere e la gioia dei dipendenti, e quindi in qualche modo porta anche un beneficio all'azienda.
Ecco, oltre a questo proposito, Claudia Firenze, mi ha molto colpito un dato della ricerca di Unipi che ha mostrato come l'81% degli ex donatori ha un'occupazione stabile, ma sono proprio gli impegni di lavoro la prima causa che in Toscana determina l'impossibilità di donare. Perché, ecco, cosa comporta? Non c'è la possibilità di avere permessi accordati, insomma diventa difficile un gesto di solidarietà.
Sì, diventa difficile appunto se lo si interpreta solo come un'assenza. Noi abbiamo fatto appunto questa ricerca con l'Università di Pisa ed è proprio venuto fuori, questa era una ricerca che riguardava soprattutto coloro che avevano cominciato a donare e che poi per qualche motivo hanno smesso e non hanno più ricominciato, e abbiamo visto che tra queste persone, soprattutto nel comparto privato, problemi lavorativi nell'assentarsi appunto dal lavoro sono la prima grande causa, e appunto su 10 donatori e donatrici che non donano più, 4 lo hanno fatto appunto per problemi di lavoro. E quindi abbiamo deciso di passare in qualche modo dalle parole ai fatti e cercare appunto di sensibilizzare questo mondo incredibile, perché poi alla fine ieri mettevamo anche insieme le cifre, e già anche i dipendenti delle aziende sanitarie stesse, perché anche loro sono datori di lavoro, che le aziende coinvolte in Toscana, insomma siamo riusciti ad arrivare già a qualche migliaia di persone che a loro volta hanno le loro famiglie. È chiaro che non pensiamo che tutti diventino immediatamente donatori, però anche solo porsi, come dire, il problema e pensarci, pensiamo che possa essere una cosa positiva, a maggior ragione insomma alla vigilia delle feste. Ci è sembrato proprio un modo anche diverso di fare gli auguri di Natale e di promuovere la donazione anche durante le feste, proprio con il sostegno anche delle aziende, delle imprese e delle istituzioni,
Sì.
Quando tutti lavorano insieme è più facile raggiungere gli obiettivi.
Speriamo davvero che da questo protocollo altre aziende possano essere ispirate, dunque ci sia una diffusione di metodo e di cultura della solidarietà nei luoghi di lavoro. Arriva un messaggio al 342-8104-111, ci scrivono: entro il 31 dicembre farò l'ultima donazione per raggiungimento limiti di età. Vogliamo ricordare un po' i parametri e i requisiti?
Sì, allora si può donare ovviamente dai 18 anni in su, se si pesa 50 kg e se si gode di buona salute. Diciamo che i limiti di età sono fino a 70 anni se, come dire, lo consente la caratteristica psicofisica della persona, e però per la plasmaferesi fino a 65 anni. Ricordiamo appunto che si può donare il sangue intero, gli uomini 4 volte l'anno, le donne 2 volte l'anno, però è possibile anche fare la plasmaferesi e in questo caso si può donare più spesso, la legge dice ogni 14 giorni, ma insomma ecco, diciamo anche per esempio una volta al mese. Anche io ho fissato la mia donazione il 31 dicembre per
concludere bene l'anno, mi viene però da ringraziare questo donatore o questa donatrice e dirgli che sì, magari finisce il percorso come donatore di sangue e plasma, però può continuare il percorso come donatore di tempo, perché di volontari che promuovono la cultura di sangue e plasma ce n'è veramente sempre bisogno, sotto le feste ma anche in tutti gli altri giorni dell'anno.
Eh sì, abbiamo voluto ribadire anche questo, grazie a Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, e un augurio di buone festività a tutta l'Avis.
Grazie a voi, doniamo sangue e plasma anche durante le feste.
Faceva belli come nessuno. C'era una musica solo per noi. Ci faceva belli come nessuno. C'era un ragazzo che come me non assomigliava a nessuno. C'era un ragazzo che come me vestiva come nessuno. C'era un inverno che come il mio aveva i miei stessi colori. C'era un palazzo che solo noi sapevamo dove era la chiave. C'era un ragazzo che come me non assomigliava a nessuno. C'era un ragazzo che come me vestiva come nessuno. C'era una strada, era per noi e assomigliava a una casa. C'era una strada che se pioveva era pur sempre una casa. C'era una musica solo per noi, ci faceva belli come nessuno. C'era una musica solo per noi, suonavamo come nessuno. Questa volta ti ascolto.
Allora, alle 9:19 minuti vi faccio un bel discorsino, un bel discorsino sotto vari punti di vista, perché siamo in conclusione di questa prima tranche, la newsline mattutina che ritroverete questa sera alle 18:35, che nella versione, diciamo, delle festività terminerà alle 19, quindi l'appuntamento si contrae ma non si riduce in termini di contenuti. Vi do un po' di appuntamenti di questa giornata di vigilia. Fra poco avremo Mirko Roppolo e poi Benedetto Ferrara con Ovest di Padalino, il nostro Barbasso in stato brado. Nel pomeriggio arriva naturalmente Giustina Terenzi e poi un appuntamento serale imperdibile per quanto mi riguarda. Insomma, io metto la sveglia alle 21:30 perché andrà in onda la replica del meglio dei dischi del 2024 su Controradio, la prima parte. Dunque davvero un ottimo appuntamento musicale per una radio che vi tiene compagnia compagnia anche in queste festività, ma soprattutto lo fa 365 giorni l'anno. Volete un altro motivo rispetto per esempio alla scaletta di oggi della nostra newsline per sostenerci e fare la tessera del Controradio Club? I temi che abbiamo trattato, dove siamo andati, in Alto Mugello con la sanità in sofferenza rispetto ai medici di base, poi i lavoratori in lotta della Beco, ma anche l'importanza della donazione di sangue, i gesti di solidarietà che fanno la differenza e le buone notizie anche dal nostro territorio come a San Casciano Val di Pesa. Se volete però un altro buon motivo, ne troverete mille nel corso della nostra giornata di programmazione. E comunque, se non avete ancora fatto la tessera, andate sul sito www.controradioclub.it, perché lì è possibile farla in maniera virtuale, ma il vostro sostegno è concreto. E arriva un messaggio, sono 5 secondi, io andrei a scatola chiusa, ragionier Crescioli, do il via libera per ascoltare così in presa diretta.
Chiara Brilli, buon Natale, tante belle cose per tutti.
Ci sta, tante belle cose per tutti e per tutte, buone festività davvero anche dai nostri microfoni. Cos'altro? Non aggiungo altro, perché tanto ci risentiamo in queste mattinate su queste frequenze. Poi, a parte la pausa del 25 e 26, saremo in onda con il nostro palinsesto informativo e musicale anche il 27. Non perdete l'occasione di venire a prendere gli ultimi panettoni disponibili. Qui la radio è aperta anche oggi in orario d'ufficio, compatibilmente, insomma, non ci venite alle 23 di sera perché non ci trovate nessuno, però i panettoni ci sono anche le tessere, ci sono anche gli altri gadget. E allora rimanete incollati su Controradio, rimanete con noi dalla redazione, l'augurio di una buona giornata e di una buona vigilia.
programmazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.